Enrico Esposito, per la rubrica Vi Spoglio, questa settimana di cosa parliamo?
Beh, in questa settimana molti, almeno fra quelli che conosco io, si dedicano alle scritture sacre. E diciamo la morte di Cristo in croce, condannato prima, torturato in vari modi e messo in croce, rappresenta uno dei momenti più alti della storia della umanità, più tragici e anche, diciamo, più fecondi. Intanto vorrei ricordare che la letteratura del cristianesimo antico è molto varia, complessa. Per esempio, un'opera oggi di cui non si può fare a meno e che vale la pena leggere o rileggere sono i Vangeli gnostici, pubblicati e ripubblicati in Italia da Adelphi nel 1984. Quelli che suggerisco io sono i Vangeli di Tommaso, Maria, Verità e Filippo. Il Vangelo di Verità, come è raccontato alla maniera gnostica, è veramente qualcosa di interessante e fra poco diremo perché. Ed è quello che conviene forse leggere prima e leggere con più attenzione. Intanto facciamo una premessa. Nel 1945 due contadini, scavando in un cimitero di Nag Hammadi, vicino alla foce del Nilo nell'Alto Egitto, e trovarono una giara che conteneva ben 13 codici. I codici, come è noto, sono dei bambini e dei papiri arrotolati che costituiscono una base importante per la bibliografia e per la biblioteconomia antiche. I primi che hanno letto questi testi si trovarono di fronte a dei testi gnostici, sino a quel momento sconosciuti, in una traduzione copta, che è una variante della lingua egiziana antica. Tra questi, quelli che suggeriamo oggi e che portano il commento di Luigi Moraldi. La scoperta di Nag Hammadi ha avuto delle conseguenze veramente sconvolgenti, non solo per quello che rappresentavano in sé il ritrovamento di alcuni testi religiosi più alti che si conoscono, ma perché con essi si affiorava una ricchissima testimonianza diretta della gnosi, che ha costretto a cambiare molte delle idee acquisite. Il curatore dell'opera è, come dicevamo, Luigi Moraldi, nato a Carpasio nel 1915, morto nel 2001. Fu un filosofo e un biblista di grande valore e si era laureato alla Università Pontificia Gregoriana. è uno dei più grandi esegeti dei manoscritti di Qumran sul Mar Morto e quelle di cui stiamo parlando di Nag Hammadi, li ha potuti leggere direttamente e sui testi ha potuto fare la sua esegesi. Parliamo di un momento in cui il cristianesimo delle origini è un movimento di dissenso e di opposizione rispetto all'ebraismo dominante. Ma attenzione, nei Vangeli gnostici non troviamo nessuna novità sul piano biografico riguardo alla vita di Gesù. E infatti i Vangeli gnostici sono delle meditazioni su Gesù Cristo, sul suo messaggio, sulla reazione che provoca in ogni credente, specie se intellettuale, e naturalmente sul modo di intendere il messaggio di Cristo. I Vangeli gnostici non raccolgono quindi dati biografici, nulla del genere. Presuppongono anzi nei lettori una conoscenza, dice Moraldi, accurata del Kerygma e della Didache, cioè dell'annunzio cristiano e dei primi sviluppi e approfondimenti. Gli autori di questi Vangeli sono intellettuali senza dubbio cristiani e che molto probabilmente conoscevano i Vangeli canonici, quelli che si riferiscono ai Vangeli ammessi dalla Chiesa di Roma. E senza dubbio hanno presente la cosiddetta tradizione sinottica e la tradizione giovannea e sono consapevoli dei modi in cui furono scritti questi Vangeli stessi. Possiamo forse essere anche più accuratamente informati sulla data in cui si collocano questi scritti. Vanno dal 120 al 200 circa. E c'è da precisare che la parola, il termine Vangelo, non viene mai usato come titolo di un libro che parli delle attività e delle parole pronunciate da Gesù Cristo, ma solo per designare un messaggio di salvezza. Prima di essere un libro, dice Moraldi, fu una parola. Prima di essere scritto, fu predicato, fu ascoltato prima di essere letto. E quindi oggi noi intendiamo invece il termine Vangelo in tutt'altro modo, ma quando alla forma e al contenuto possiamo dire che i Vangeli sinottici non assomigliano ai Vangeli canonici né tantomeno ai Vangeli apocrifi. Noi abbiamo i cosiddetti detti di Gesù, detti che caratterizzano lo scritto di Tommaso, di Maria e Filippo e il Vangelo Verità. Negli altri i detti di Gesù Cristo sono molto rari. Abbiamo invece delle meditazioni su Gesù e questo è in fondo la caratteristica maggiore dei Vangeli gnostici. quello che noi chiamiamo messaggio di Gesù, il discorso di Gesù, eccetera, nei Vangeli gnostici è riassunto nel termine logos. Ma il logos di Gesù Cristo si è nascosto a tutti. Alcuni lo vedono, credendo di vedere se stessi. La verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e in immagine. Non la si può afferrare in altro modo, ricorda Moraldi. Colui che è incapace di ricevere, a maggior ragione è incapace di dare. La fede riceve, l'amore dà. Nessuno può ricevere senza la fede, nessuno può dare senza l'amore. Per questo, appunto, noi pensiamo che per ricevere veramente dobbiamo prima amare e dare. Ecco, sono delle meditazioni di alto valore simbolico e, diciamo così, i maestri gnostici rivelano tutta la loro maestria, diciamo così, agli albori del cristianesimo, quando appena ancora questa religione incominciava a far sentire il suo effetto. Hanno ancora viva l'ebbrezza, diciamo, della nuova fede. E tutto è basato sul dialogo. Parlano con gli uditori e con i lettori e dice loro, secondo Moraldi, voi siete i figli della gnosi, cioè della conoscenza e dell'amore. Poneteci domande su Gesù, poiché è difficile presentarlo. L'ignoranza è schiava, la gnosi è libertà. Libertà perché ogni tanto sorgono i dubbi che si cerca di panare con il ricorso alla interpretazione dei simboli, dei segni che in quel momento, diciamo, dominano il messaggio criptico, diciamo, il messaggio non a tutti svelato di Gesù Cristo. Allora ecco che è il momento di trarre delle conclusioni. Ecco perché si consiglia di rileggere questi testi. Parafrasando un detto di questi Vangeli, Moraldi si augura che non capiti mai ciò che è successo a quell'asino, che girando attorno ad una mola percorse 100 miglia. Quando fu sciolto si trovò ancora allo stesso posto. Certi uomini camminano molto, ma non arrivano mai da nessuna parte. E questo è lo smarrimento, lo sbigottimento che, diciamo, ha preso soprattutto dopo ha conquistato l'animo dei primi cristiani, ma che i ritrovamenti di Nag Hammadi e di Qumran, i manoscritti del Mar Morto, hanno, diciamo così, arricchito di una nuova luce. Furono i manoscritti di Nag Hammadi furono trovati nel 945, ma sono stati pubblicati per la prima volta nel 1972. In Italia li abbiamo conosciuti grazie ad Elfi nel 1984. E quello che forse meglio fa sentire il messaggio cripto di Gesù Cristo. E ora possiamo vedere, per concludere, quello che si intendeva per Logos. Cosa intendevano gli antichi cristiani per Logos? E il Logos, appunto, era la radice di tutto il messaggio di Gesù Cristo, che era un po' un insieme di razionalità abbellita, arricchita dal senso del mistero e dal senso della verità, appunto. E si conclude così, e così concludiamo anche noi, augurando a tutti buona Pasqua. Mentre la sapienza merita, il Logos e la sua dottrina lo esprime, la sua gnosi si manifestò, la sua indulgenza è su di lui come una corona, la sua gioia è unita a lui e su di lui la sua gloria lo ha esaltato, la sua immagine lo ha manifestato, il suo riposo lo ha accolto in se stesso, il suo amore si è incarnato in lui, la sua fedeltà lo ha circondato. Ecco, in tal modo il Logos del Padre camminò per tutto l'universo, essendo il frutto del suo cuore e l'espressione della presenza della sua volontà, testimoniata da Gesù.